Io sono storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici, di Ben Brooks. Galileo Galilei, il Sole si muove intorno alla Terra o è la Terra che si muove intorno al Sole? Come si fa a saperlo? Si può dimostrare? Galileo ci riuscì. Quando era ragazzo suo padre lo spedì a studiare medicina. Andò tutto bene finché Galileo non finì per caso in un'aula dove si svolgeva una lezione di matematica. E decise all'istante che si sarebbe dedicato a quella. Era convinto che la matematica e la scienza ci avrebbero finalmente aiutato a spiegare il mondo. Ai tempi di Galileo, i filosofi che elaboravano una teoria non la mettevano alla prova come fanno gli scienziati di oggi. Semplicemente gli veniva un'idea e dichiaravano se era vera. Una teoria a cui tutti credevano, diceva che la Terra era al centro dell'universo e che il Sole le girava intorno. Galileo non era d'accordo. Aveva cominciato a studiare il nostro sistema solare usando un telescopio che aveva inventato lui stesso. Aveva scoperto che la Luna non era una sfera bianca e liscia, ma era ricoperta di crateri scuri e che intorno a Giove giravano quattro grandi lune. Aveva anche trovato le prove per dimostrare la sua teoria, secondo la quale era la Terra a girare intorno al Sole. La Chiesa non era contenta delle scoperte di Galileo perché andavano contro le sue convinzioni. A Galileo non importava, continuò comunque a portare avanti i suoi esperimenti. In uno di essi salì in cima alla Torre di Pisa e lasciò cadere a terra due oggetti di pesi diversi. Incredibilmente, anche se uno dei due era molto più pesante, toccarono a terra nello stesso momento. Questo andava contro le credenze condivise da tutti. Fu l'ultima goccia per la Chiesa, convinta che le idee di Galileo si prendessero gioco di Dio. Cercarono di condannarlo all'ergastolo. Quando la gente protestò, lo misero agli arresti domiciliari, il che significa che non gli fu permesso di uscire per il resto della sua vita. Noi non possiamo insegnare nulla alle persone, ha detto Galileo. Possiamo solo aiutarle a scoprire quello che già è dentro di loro.
Io sono Tre camere a Manhattan, di George Simenon. Si era alzato di scatto, esasperato, alle 3 di notte e si era rivestito così in fretta che per poco non usciva in pantofole, senza cravatta, con il bavero del soprabito rialzato, come quelli che portano fuori il cane la sera tardi o di buon mattino. Poi nell'attraversare il cortile di quella casa che dopo 2 mesi non riusciva ancora a considerare una vera casa, si era accorto, alzando meccanicamente la testa, di aver lasciato la luce accesa, ma non aveva avuto la forza di risalire. A che punto era la situazione lassù, da JKC? Chissà se Winnie stava già vomitando. Probabile. Con il solito accompagnamento di gemiti, dapprima soffocati e poi sempre più forti, che finivano in un'interminabile crisi di pianto. Il rumore dei suoi passi risuonava nelle strade quasi deserte del Greenwich Village, mentre lui continuava a pensare a quei due, che per l'ennesima volta gli avevano impedito di dormire. Non li aveva mai visti, né sapeva a cosa corrispondessero quelle lettere. J.K.C. Che aveva sempre letto solo così, semplici iniziali, dipinte di verde, sulla porta del vicino. Ma sapeva, per aver attraversato una mattina il pianerottolo mentre la porta era socchiusa, che il pavimento era nero, di un nero brillante, come lacca. Probabilmente si trattava di una vernice. E la cosa lo aveva molto colpito, anche perché i mobili erano rossi. Sapeva parecchie altre cose, ma frammentarie, non collegabili tra loro. Che JKC era un pittore e che Winnie abitava a Boston. Ma che lavoro faceva? Perché, ad esempio, veniva a New York sempre soltanto il venerdì sera e non in un altro giorno della settimana o magari per l'intero weekend? Ci sono professioni che consentono di far vacanza in determinati giorni. Lei arrivava in taxi, evidentemente dalla stazione, poco prima delle 8 di sera. Sempre alla stessa ora, minuto più, minuto meno, il che faceva supporre che venisse col treno. Quello era il momento in cui esibiva la sua voce stridula, perché Winnie aveva due voci. La si sentiva andare su e giù chiacchierando in continuazione, come fosse in visita.
Io sono Super Robin contro i bulli, di Roberto Morgese. La serpe ora sembrava aver abbandonato le sue vecchie abitudini. Nessuno dei due osava guardare l'altro troppo a lungo. Nessuno osava rompere il ghiaccio e dire qualcosa. Finalmente mi decisi io con una frase di circostanza. «Allora, da dove partiamo?» «Ah, non lo so», rispose un po' acido Bruno. «Quello bravo a disegnare sei tu. Io ti guardo e basta. Cominciavamo male, ma non mi persi d'animo. Beh, almeno le idee potremmo unirle, non credi?» «Ok», rispose un po' di malavoglia. «Non si poteva lavorare così. Dovevamo chiarirci tra noi, altrimenti non ne sarebbe venuto fuori niente di buono. Provai ad attaccare il discorso in modo diverso». «Senti, Bruno, per l'altro giorno in cortile...» «Ah, sì, grazie, non me lo aspettavo proprio, soprattutto da te», mi interruppe come se non volesse farmi andare avanti. «Mi hai salvato». «Da tuo padre?» azzardai io portandogli via la parola. Lui sgranò gli occhietti scuri e mi fissò rigido. Poi, piano piano, si ammorbidì. «Sì, proprio così», ammise. «Mio papà è sempre molto nervoso con me, è molto severo. Non gli va mai bene niente di quello che faccio. Ogni tanto mi prende pure in giro. Forse avrebbe voluto un figlio diverso». «Anche a me qualche volta capita, ma con mia mamma. Lì però non mi prende in giro e...» Mi fermai, non essendo sicuro di avere il diritto di completare la frase, ma fu lui a chiuderla. «E non te le dà, è questo che volevi dire?» A noi in silenzio. «È vero, ogni tanto mi prendo qualche sberla da mio padre, ma non sono quelle a farmi male e non mi picchia quasi mai. E come mi tratta che...» Non riuscì a concludere, come se gli fosse venuto un nodo alla gola che gli impedisse di parlare. Allora capì che ci eravamo chiariti abbastanza e potevamo iniziare a lavorare davvero. Avevo più chiara la situazione, o almeno così me l'ero riconosciuta nella testa. Bruno faceva agli altri quello che provava sulla propria pelle. Era il modo per affrontare il dispiacere che gli veniva da casa quando aveva a che fare con suo padre. Non era una giustificazione, non gli dava il diritto di comportarsi come aveva fatto con me a lungo, però era comprensibile, potevo perdonarlo. «Beh, ora che siamo capitati insieme cerchiamo di dare il massimo. Che ne dici?» lo incoraggiai. «Facile per te che disegni benissimo. Ti ho sempre invidiato per questo, anche perché mio padre in quello è davvero speciale. Sai che fumettista e grafico pubblicitario?» mi raccontò ormai come un libro aperto. «Sì, lo so, forse anche per questo è spesso nervoso con me. Avrebbe preferito un figlio come te, con le sue stesse doti. Invece io faccio solamente schifezze», si lamentò. «Direi che questa è l'occasione buona per dimostrare il contrario», gli feci notare. «E se vuoi io posso darti una mano a imparare». «Sì», esitai, «se tu prometti di non stracciare tutto e di non mangiarti il foglio». Scoppiamo entrambi a ridere per i ricordi che ci univano e che non erano sempre stati piacevoli. I compagni ci guardarono increduli.
Io sono il filo infinito di Paolo Rumiz. Scende la sera, ripenso al bronzeo rintocco delle chiese lombarde e mi accorgo che il viaggio sta entrando in un mondo nuovo, tutto da esplorare. «Buio è il cammino», recitano alla compieta le monache di Viboldone. «Cercano acqua i poveri e non la trovano». Divinità del canto femminile che si fa strada nell'oscurità. Ridicolizza il tuono degli aerei in atterraggio, mentre il maligno alza reticolati e torna a fare a pezzi il continente, nel monastero delle femmine l'ultima preghiera è per coloro che per persecuzione o carestia sono obbligati a lasciare il loro paese. La badessa ci saluta con affetto prima della visita serale alle sorelle anziane malate e io sento che la Chiesa avrebbe tutto da guadagnare rinunciando a una fetta della sua egemonia maschile. Il coro risuona ancora mentre grasse nubi nere si gonfiano sul parafulmine del campanile. il gomitolo. Che cos'è la vita se non un lungo filo di lana che scavalca mari, fiumi, montagne e frontiere? Quanta bella umanità ho incontrato svolgendolo nella mia vita da viaggiatore. Una folla di volti riemerge da una sequenza di incontri brevi ma indimenticabili. Talvolta mi chiedo come te la passi, Batiushka Leonid, grande orso russo, prete che in una notte bianca mi hai accolto nella tua canonica in mezzo alla tundra. Vorrei sapere dove sei, bionda Alejandra, che anni fa mi hai mostrato la luna sul crinale della Sierra de Guadarrama. Che ne sarà stato di te, Liuba, vecchissima e dolce, che pascolavi caprette sul Dnestr e pronunciavi la parola Europa con una dolcezza di cui non siamo più capaci? Chissà se mai ti rivedrò, Mauro, pastore del Molise, che mi hai salutato nella pioggia dicendo dolcemente «T'accompagno co pensiero!» E come ti va la vita, Anatoly Fedorovich, che hai spremuto malinconia dalla fisarmonica per ragazze dalle labbra di lampone, mentre sul lago Nega le foreste prendevano il colore dell'ambra? Come tiri a campare, Athanasios, greco di anima e corpo, che un mattino mi hai regalato un sorriso e gamberi pescati in una baia delle Cicladi? E Wolf e Brigitte, certo, anche voi, che per me una sera avete acceso un gran fuoco di pigne sulla riva del Danubio? Mio Dio, perché non bastano incontri come questi a fare l'Europa?